scontro del ciclo sulle grandi diritti, di cui io sono indegnamente coorganizzatore insieme a Francesco De Nozza, che è il designer del ciclo, ma abbiamo discusso, quindi mi sento parte dell'iniziativa. E quindi con due parole ci siamo presi l'impegno di collegare i vari incontri per chi non avesse partecipato a quelli precedenti, in modo tale da dare l'idea che è effettiva, cioè un percorso di ragionamento. Quindi dico proprio due parole prima di presentare i due relatori, che in realtà non hanno tantissimo bisogno di presentazione.
Se non ci conosci nessuno.
No, beh, insomma, Nerina Bottiero è presso, si sposta così della facoltà di giurisprudenza, facoltà non ci sono più, dell'Università Statale di Milano, e Silvio Garatini è una persona stranota, Nerina è una persona stranota, è il fondatore dell'Istituto Mario Bruni di Milano, e è una persona che ha una storia di impegno su questi temi che questa sera discutiamo, forse non nella forma più tradizionale, soprattutto da un lato di teoria dei diritti, ma insomma il tema dei diritti e la sanità, io ho conosciuto molto, ha avuto a che fare con temi di etica, ha avuto a fare con Relazzo, che lui ha visto con il loro interruttore più il terrore antinazionale, rispettato ma con terrore. Beh, ma prima di arrivare, devo anche dire che Gustavo Ghilini dell'Università di Milano non può essere con noi, lui ha interessato questi temi, di cose interessanti, purtroppo non può, e si scusa e saluta tutti quanti. Per collegare il filo conduttore a questa riunione di questa sera, il filo conduttore del ciclo, consentitemi di ripartire dal titolo, cioè l'età dei diritti. Il ciclo è costruito così. Abbiamo avuto dei pensatori molto importanti e rispettati, anche amati, no? Prima di tutto Roberto Nobbio, che hanno caratterizzato la nostra epoca come l'età dei diritti, ma ora c'è un certo, a distanza di quasi un trentennio, diciamo così, c'è una riflessione critica sulla possibilità di esigere questi diritti affermati. Questo porta, questa delusione porta forse addirittura un distacco, un allontanamento del tema politico. E quindi, che cosa si può fare dal punto di vista del disegno dei diritti positivi, di istituzioni che rendono esigibili attivamente questi principi relativi ai diritti che appunto da Bobbio erano identificati come i diritti dell'uomo. Ora io mi sono, volevo parlare di questo stesso ciclo anche la settimana prossima, di quando rileggiamo.
Non ho capito, scusi, può alzare
molto fiore. Dicevo che siccome dovrò anche parlare della settimana prossima in relazione ai diritti del lavoro o dell'impresa, mi sono andato a rileggere il libretto di Bobbio. In realtà, Bobbio, il problema che noi ci poniamo, in parte, se è vero, lui non poteva predire il trentennio che viene caratterizzato anche da noi e da altri punti di vista come trentennio neoliberale, e quindi con una logica molto diversa dalla logica dell'età di tipo dichiarata da Bobbio. Però, da una parte, Bobbio diceva: se c'è una cosa positiva, che una tendenza storica è un movimento progressivo nella formazione dei diritti dell'uomo, e citava le grandi carte, i documenti, Pinerina è del suo settore, perché sono quelle affermazioni di principio che sono costitutive del diritto internazionale, in un certo senso. E lui vedeva in questo un movimento progressivo, una tendenza di affermazione dei diritti dell'uomo che veniva da lontano, cioè da una periodica ripresa dei temi del primo naturalismo, dei diritti morali, dei diritti che nascono da una discussione sulla razionalità che sta prima della decisione politica e che ha portato prima a riconoscere i diritti di libertà e poi, attraverso vicissitudini varie, un'estensione verso diritti non solo di libertà negativa, ma diritti sociali, e poi parlare dei diritti dell'ambiente o avere vivere in un ambiente il diritto al pulito, sano, il diritto alla salute, prima di questi diritti del lavoro. Questi diritti che estendono, che cambiano rispetto al contenuto, ma che sono il frutto di uno sviluppo, diciamo, questa spinta giusnaturalistica, ovvero l'idea dei diritti morali, hanno anche un'altra caratteristica, cioè quella di differenziare i diritti, un'analisi più concreta, non solo dei diritti del cittadino astratto, ma dei diritti del malato, dei diritti delle donne, dei diritti dei giovani, dei diritti dei lavoratori, che vanno insieme con la crescita di nuovi bisogni, di nuovi, e quindi lui diceva, i diritti dell'uomo non sono astrattamente diritti naturali, ma sono diritti che cambiano col cambiamento delle condizioni sociali. E da un lato, lui diceva, è la stagione del secolo, secondo dei diritti, ma poi si domandava subito, ma questi diritti affermati sono diritti nel senso del diritto? E notava che qualcosa mancava, nel senso che era un contraffermare le dichiarazioni di principio, un contrarrendere le esigibili attraverso il diritto positivo. E c'era una serie di considerazioni molto chiare, parlando soprattutto dei diritti sociali. Cioè, la caratteristica dei diritti nel senso del diritto positivo è che un diritto corrisponde a una pretesa, anche il diritto morale corrisponde a una pretesa morale, ma la pretesa morale è la stessa efficacia di una pretesa giuridica, cioè di un dovere in capo a qualcun altro. Questi diritti dichiarati non corrispondevano, secondo, al tempo di portato alla luce, all'inizio degli anni 90, e qui si sa, diciamo, alla fine degli anni 80, ancora dei diritti che rendevano esigibili attraverso dei doveri di altri quegli stessi diritti. Poi c'è tutta una letteratura che i diritti sociali non sono perfettamente correlati ai diritti di qualcuno, ma sono diritti che implicano dei doveri dello Stato, ma non sono diritti che implicano dei doveri concreti e perfettamente direzionati. Non era tanto la considerazione che piace agli economisti, cioè che i diritti positivi costano, mentre i diritti negativi non costano, anche perché sono convinto che i diritti positivi costano esattamente come costano i diritti negativi. Tutta la nostra ossessione sulla sicurezza, la nostra ossessione sulla criminalità, eccetera, per fare con la dimensione dei diritti negativi, e costano. Però, diciamo, questa dimensione del fatto che essenzialmente i diritti affermati per ragioni giusnaturalistiche non erano ancora diritti positivi, affermati esigibili attraverso doveri in capo a qualcuno, affermati dal diritto, era molto chiara. E quindi lui finisce tutti questi discorsi dicendo ci vuole, bisogna fare delle strade, diciamo. Era chiaro questo. Quello che forse non era chiaro è che contemporaneamente si affermavano altri diritti, e questa è la cosa che non c'è nel saggio di Bobbio. C'erano altre ragioni per affermare altri diritti, questi sì, nella sfera giuridica, apparentemente molto, molto meno proclamati, e questo è il tema di oggi. Diritti in parte affermati per ragioni morali contrastanti, quelle, ad esempio, quelli sono i diritti basati sull'uguaglianza delle persone, i diritti del cittadino uguale, ma anche il fatto che certe disuguaglianze di fortuna, io sono anziano e sono malato, invece un'altra persona è anziana e non è malata, sono bambini che sono bambini nati da famiglie ricche, bambini nati da famiglie povere, queste disuguaglianze, queste differenze sono moralmente arbitrarie rispetto all'uguaglianza fondamentale di cittadini liberi e uguali. Questa non è una citazione di Gass, è una citazione di John Rawls. Tutto il tema della teoria della giustizia è costruito intorno all'assunto di persone libere e uguali. Allora, le ragioni morali dell'uguaglianza e quindi dell'irrilevanza delle differenze arbitrarie stanno alla base, come giustificazione dei diritti dell'uomo e questa loro espansione. Ma contro queste sono venute avanti altre affermazioni di altri diritti basate su argomentazioni sul merito oppure su argomentazioni di efficienza. È più efficiente dare diritti a qualcuno perché questo migliorerà la ricchezza, oppure io ho diritto a avere i benefici di qualcosa perché è merito mio. Entrambe queste cose possono essere tradotte come giustificazione di quei diritti. Quelle privative che hanno a che fare con i brevetti, perché io ho il brevetto perché mi merito di poterlo sfruttare, oppure è efficiente darmi il brevetto perché è efficiente per incentivarmi a innovare, questo non era il beneficio di tutti. Quindi altri argomenti morali che non erano previsti E sono questi sì quelli del trentennio neoliberale. Ma insieme a questo c'è stato un altro aspetto, cioè che questi diritti, questo secondo un tema, è il tema sul quale ci richiama molto frequentemente Francesco De Nozze, ma poi da noi una versione che chiudo subito un po' più peculiare, e cioè questi diritti si sono trasformati molto più rapidamente in un'ingegneria dei diritti giuridici. Quindi, mentre i primi restavano un pochino sul piano dell'affermazione del principio, questi altri diventavano poteri nella presa di decisioni di istituzioni private che portavano il mercato. E quindi, allora, cos'è l'effetto congiunto di queste cose? E il mio argomento sulla tela di Penelope, che mi chiede, mi ha detto che non mi piace, la cosa ci insiste. Ammettiamo che noi avessimo anche vinto, perché mi sento dalla parte di Bobbio, cioè questa espansione dei diritti umani dell'uomo come qualcosa di progressivo, che sul piano della discussione filosofica, del principio, del buona ragione dell'uguaglianza morale, fossero in grado, come io credo fossero, e siano stati sul piano del dibattito puramente intellettuale, della ragione di argomenti basati veramente sull'efficienza o sul merito. Quello che ne è comunque conseguito è che da una parte noi abbiamo a livello di principi costituzionali, di arricchimento di principi costituzionali, affermazioni di diritti sociali, di diritti uguali, di diritti supremi principali, dice Martha Nussbaum, l'affermazione delle nuove costituzioni, delle capacità che sono un nuovo linguaggio dei diritti dell'uomo, questo succede. Poi però se ne andiamo a vedere nei mercati, cioè nel diritto privato, noi abbiamo altri diritti. E questi diritti rendono non esigibili i primi diritti. Cioè io ho il diritto al lavoro, ma a decidere la locazione delle risorse per dare lavoro c'è qualcun altro che ha un altro interesse. Io ho diritto alla salute, ma a decidere se il costo del quale mi viene dato il farmaco è qualcun altro che ha un altro diritto. E quel diritto porta un potere. Questo diritto non porta nessun potere. E quindi alla fine cosa succede? Siamo tutti che parlo della teoria del tempo, in questo momento finiamo a spingere a fare le proclamazioni del vostro stesso. Ma parte, non ponendoci il problema del disegno dei poteri che conseguono al diritto positivo nella sfera, diciamo, delle istituzioni che vogliono il mercato, questi diritti non possono essere esigibili. Io l'ho detto un po' così, non so se siete d'accordo, ma comunque sì, era giusto un modo per creare un collegamento con l'argomento.
Lei ha chiesto,
ci sarà modo di discutere,
perché non fosse retorica la domanda.
No, ma questo era un invito ai relatori, diciamo, per adesso. Poi questo si può estendere naturalmente ai partecipanti, quindi dopo le daremo la parola per sentire la sua opinione. Volessi una rappresentazione spirito di Bobbio, cioè una rappresentazione molto realistica delle difficoltà che abbiamo rispetto a quel disegno iniziale. Io ritengo un disegno di tutto questo dell'età dei diritti, con i diritti dell'uomo, del tutto moralmente condivisibile. Però diciamo, appunto siamo. Questo è semplicemente un modo di porre il problema. Quindi a questo punto chiederei a voi di. Partendo da Garattini, di dirci quello che è interessante sull'argomento, e grazie. Diciamo, cos'è che 20, cosa fai? Non lo so, 20 minuti, 25
minuti. Guarda,
grazie mille.
Buonasera a tutti, grazie per questo gentile invito. Lieto di avere la possibilità di discutere questo tema che è estremamente importante. Perché il problema dei brevetti entra certamente direttamente nel problema nel diritto alla salute. Non c'è dubbio che ci sia un rapporto molto stretto tra questi due elementi. Il brevetto ha una grande importanza nel condizionare il diritto alla salute. Tant'è vero che in molti paesi la mancanza di farmaci crea problemi molto importanti. Io vorrei, diciamo, dato il mio lungo chilometraggio, vorrei cominciare cercando di descrivere qual era la situazione quando in Italia non c'era brevetto, perché il brevetto è arrivato nel 1978, direi lo stesso anno in cui il diritto alla salute ha trovato una importante realizzazione, perché è l'anno della istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, un bene straordinario che viene poco apprezzato perché la maggioranza della gente non sa com'era la situazione prima di avere il Servizio Sanitario Nazionale. Un po' lo stesso problema che succede con le per i vaccini. La gente non ha visto quelli che morivano perché non seguono i vaccini e quindi pensa che in realtà oggi non muoiono più perché i vaccini non siano necessari. E così probabilmente è anche per il Servizio Sanitario Nazionale. Abbiamo molte ragioni per lamentarci, ma non dobbiamo dimenticare lo straordinario beneficio che ha portato alla popolazione italiana. Dicevo che nel periodo fino al 1978 la mancanza di brevetto ha creato in Italia una pletora di copie da parte di tutti, da parte di farmacisti che sono diventati improvvisamente degli industriali e da parte di industriali che hanno trovato il modo di aumentare molto il loro fatturato proprio perché potevano copiare qualsiasi cosa. Quindi è stato un periodo in cui c'è stato l'arricchimento in debito di molti perché sfruttavano, diciamo, nozioni e dati sviluppati da parte di altri e non hanno prodotto nulla di utile per il paese, perché tutti questi che hanno sviluppato industrie in realtà hanno poi utilizzato il loro, diciamo, beneficio per aumentare la promozione piuttosto che fare ricerca. Tant'è vero che quando la Corte Costituzionale nel 1978 ha introdotto il brevetto, lo ha fatto dicendo che riteneva che il brevetto fosse più, diciamo, coerente con l'interesse pubblico di quanto non lo fosse la mancanza di brevetto. In questo modo, stabilendo, non secondo me, una situazione assoluta, ma una situazione relativa, degli strumenti ci servono in quanto sono utili, ma non sono degli strumenti che hanno un valore assoluto, hanno un valore relativo e quindi possono essere condizionati da molti altri fattori. Una delle ragioni per cui la Corte Costituzionale non aveva accettato l'idea di introdurre il brevetto per i farmaci in Italia era anche dovuta al fatto che la presenza del brevetto avrebbe molto incentivato la ricerca. Qui la Corte ha sbagliato completamente, perché in realtà non ha incentivato che scarsissima ricerca. La nostra industria farmaceutica ancora oggi è ben lontana da avere posizioni predominanti. Non abbiamo una sola reale multinazionale e, diciamo, viviamo sostanzialmente di licenze più che di cose che abbiamo fatto noi direttamente, con qualche eccezione, ma comunque, insomma, certamente non abbiamo contribuito molto allo sviluppo di farmaci importanti per la salute pubblica. Dico subito che la mia posizione mentale è contraria ai brevetti, cioè ritengo che bisogna trovare delle forme migliori rispetto a quelle che esistono oggi. Difatti, diciamo che in modo coerente l'Istituto Mario Negri non brevetta nulla, ma pubblica tutti i risultati che possono essere utilizzati da quelli che vogliono utilizzarli. Quindi il problema, secondo me, è quello di discutere che cosa possiamo fare, perché brevetti ci sono, sarebbe in qualche modo fuori da ogni realismo pensare di toglierli in tempi molto rapidi, e quindi dobbiamo vivere con i brevetti, anche se questi hanno portato una straordinaria medicalizzazione della nostra società, hanno creato un grande mercato. Basti pensare che si stima, con dati di fatto, che il bilancio, il mercato, in questo caso, dei farmaci sia intorno ai 30 miliardi di euro annuo nel nostro paese, di cui 20 miliardi vengono pagati dal Servizio Sanitario Nazionale, rappresentando ben il 18% di tutta la spesa sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, con un gran numero di farmaci uguali, ripetitivi, che potrebbero essere facilmente eliminati, almeno il 50% potrebbe essere eliminato, sono circa 16.000 farmaci disponibili, di cui 10.000 diciamo, approvati dal Servizio Sanitario Nazionale, la metà basterebbe ampiamente. E quindi dicevo, siccome questa è la situazione, vediamo che cosa si può fare. Io direi che ci sono alcuni interventi che cerco di enumerare, possiamo discutere se si vuole, che potrebbero in qualche modo migliorare la situazione. La prima, primo suggerimento è quello che i farmaci, qui parliamo di farmaci perché è più facile, ma è la stessa cosa per i dispositivi medici, è la stessa cosa per i dispositivi diagnostici, cioè per tutta la brevettualità che ha a che fare con la salute. Siamo sensibilizzati ai farmaci, ma in realtà non è diverso il problema per tutto il resto. Quindi avere un ufficio europeo per brevetti e avere una situazione che collochi tutto quello che ha a che fare con la salute in una sezione particolare della brevettabilità, in modo che vi possano essere delle regole molto più stringenti, che per esempio si possono facilmente classificare. Non so, oggi si brevettano intere serie di sostanze chimiche senza avere l'evidenza che senza aver studiato tutte. Quindi se fosse ci fosse una situazione per cui soltanto la sostanza studiata può venire brevettata e se ci fosse anche una stringente necessità di valutare le basi concrete, cioè che non siano soltanto delle ipotesi di lavoro, ma che il brevetto sia sostenuto da reali dati di fatto che indicano originalità, che indicano, diciamo, che c'è stato uno studio per poter ottenere un brevetto. Questa è una prima cosa che certamente porterebbe un miglioramento. Una seconda cosa che non ha a che fare direttamente con il brevetto, ma lo condizionerebbe, è rappresentata da cambiamenti della legislazione. La legislazione in questo caso di livello europeo, perché sapete tutti che l'approvazione di nuovi farmaci è un processo europeo, non più un processo nazionale. L'EMA, di cui si è parlato tanto in questi giorni, è un'organizzazione che è responsabile per licenziare, per approvare i nuovi farmaci, e questi nuovi farmaci, quando vengono approvati, hanno il diritto di entrare automaticamente in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea. Quindi si tratta di un organismo molto importante per cui attività esiste una legislazione. Cosa dice la legislazione europea? Dice che un farmaco, per essere approvato, deve avere tre caratteristiche: qualità, efficacia e sicurezza. Tre caratteristiche importanti, perché stabilisce che il prodotto deve essere costante, cioè deve essere un prodotto individuato, deve essere un prodotto che dà dei benefici e deve essere un prodotto che nei limiti del fatto che non c'è nessun farmaco che sia privo di tossicità, ma che il rapporto benefici e rischi, efficacy and safety, sia adeguato, cioè i benefici prevalgono sui rischi che uno incontra nell'assumere un farmaco. Però se ci pensate, questo è un grandissimo vantaggio che viene concesso all'industria, perché in questo caso i farmaci vengono trattati come qualsiasi problema di consumo. Cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe aggiungere qualche altra parolina. Se noi dicessimo qualità, efficacia, sicurezza e valore terapeutico aggiunto, cambieremmo completamente lo scenario del farmaco nell'Unione Europea. Questa è una delle ragioni per cui non si aggiungono queste tre paroline, nonostante che lo chiediamo da quando è trovata lì, ma sostanzialmente, ora quando c'è stata la legislazione europea. Sono tre paroline che cambierebbero completamente la situazione e quindi influirebbero anche il brevetto. Cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che oggi, con l'approvazione sulla base delle tre caratteristiche, non sappiamo se il nuovo farmaco è meglio o peggio di quello che già abbiamo. Sappiamo che costa di più, perché in generale costa sempre di più, ma non sappiamo se è meglio o peggio. Tanto più che oggi si approvano addirittura dei farmaci anche sulla base di disegni di studi clinici controllati, cosiddetti di non inferiorità, in cui l'ipotesi è: studio se il mio farmaco è peggio di quelli che esistono. Se non dimostro che è peggio, vuol dire che non è inferiore. Quando invece, con le tre paroline, sarebbe obbligatorio dimostrare la superiorità. Perché altre terapie meglio vuol dire il mio farmaco deve essere meglio di quelli che già esistono. E se il mio farmaco è meglio di quelli che già esistono, non ci sarebbe ragione per continuare a mantenere nel prontuario quelli che sono peggio, cioè avremmo la possibilità di selezionare le cose che sono veramente meglio, tenendo presente che parliamo di valore terapeutico, cioè il che vuol dire un valore che ha importanza per il paziente, perché per il paziente che diminuisca il colesterolo, la glicemia o che diminuisca la pressione non è importante. Per un paziente quello che è importante sono solo tre cose: una migliore qualità di vita, una minore morbilità e una minore mortalità. Queste sono le uniche cose che qualificano il valore terapeutico di un farmaco. Ecco, questo sarebbe già uno scenario completamente differente. Parliamo oggi come se fosse una grande innovazione delle HPA, Health Therapeutic Assessment, che non vuol dire niente in realtà, perché oggi si pensa di avere degli organismi che discutano e valutino se per il Servizio Sanitario Nazionale questo farmaco è conveniente o no. Ma se non si fanno studi con valore terapeutico aggiunto, vuol dire che non si fanno studi comparativi. E se non si fanno studi comparativi, cosa fa? Che tipo di assessment può fare un organismo che se ne occupa? Non avrà altro che i dati che sono correntemente disponibili quando viene approvato un nuovo farmaco. E se pensate che appunto per la legislazione il nuovo farmaco viene in generale approvato contro placebo, noi abbiamo esempi clamorosi e non in malattie, diciamo, minori. Vedete la sclerosi multipla, che è una malattia molto grave. Abbiamo due farmaci che esistono già dal 1995, che sono l'interferone beta e il ratinamer, e che sono somministrati a tutti i pazienti che hanno sclerosi multipla. Recentemente, a partire dal 2011, sono stati approvati 5 nuovi farmaci contro la sclerosi multipla, tutti contro il placebo, che è uno scandalo, perché vuol dire che c'è stato ammalati di sclerosi multipla che hanno continuato ad avere i sintomi mentre potevano essere, da loro che hanno, potevano essere parzialmente migliorati con l'impiego dei farmaci che già esistevano. Quindi questo è anche molto importante, cioè che nella legislazione il fatto di dire valore terapeutico giusto vuol dire che non posso più utilizzare il placebo se c'è un farmaco già a disposizione. Vuol dire che posso utilizzare il devo utilizzare il miglior farmaco disponibile in confronto con il nuovo farmaco, che è anche un principio etico non discutibile. E quindi dovremmo chiedere conto ai nostri comitati etici come mai hanno approvato tutti questi studi contro placebo, quando invece l'etica imporrebbe di fare studi contro i migliori farmaci disponibili. Ecco, questo è un cambiamento molto importante che avrebbe influenza poi sul placebo, perché nessuno andrebbe a spendere soldi, a sostenere, a fare, o comunque non avrebbe grande importanza alla fine se il suo prodotto non è meglio di quello che già esiste, e quindi ci sarebbe questo bisogno. La seconda cosa che è sempre afferente alla legislazione è che oggi tutta la documentazione che arriva per l'approvazione di un farmaco all'EMA deve essere obbligatoriamente di fonte industriale, che è un conflitto di interessi incredibile, insomma, che non esiste in nessuna. È come se tutte le prove in un tribunale, tutte le prove dovessero essere presentate dal colpevole, insomma, non ha senso. Quindi basterebbe introdurre il concetto nella legislazione che almeno uno studio per l'approvazione del farmaco venga approvato da un ente indipendente, che cambieremmo completamente la situazione. Quindi non c'è bisogno in qualche modo di cambiare il brevetto, ma se introduciamo alcuni elementi che sono naturalmente osteggiati dalla lobby ogni giorno presente a Bruxelles in Parlamento dell'industria farmaceutica, evidentemente vede questo come una liatura, chiaro, se fosse un'industria farmaceutica è chiaro che non avrei molto che vengano introdotti questi. E poi ci sono altre cose che si possono fare, e cioè stabilire quando il brevetto lede interessi di salute pubblica importanti. E per dire questo faccio il caso del Sofosbuvir. Sofosbuvir, ve lo spiego, è un farmaco che agisce contro l'epatite C, che è, come si vede, una gravissima malattia. È un farmaco che non agisce solo su alcuni, ma agisce su circa quasi il 90% dei pazienti che siano portatori del virus dell'epatite C. Non soltanto, ma quello che fa è che annulla completamente la presenza del virus misurato come RNA e l'annulla completamente dal sangue. Quindi questo, ha destato ovviamente grande interesse perché è un farmaco importantissimo. Come nasce questo farmaco? Questo farmaco non nasce nelle multinazionali, questo farmaco nasce in una piccola industria dell'università che era legata all'università, che si chiama Pharmacet. Pharmacet ha sviluppato questo farmaco spendendo relativamente pochi soldi, si è calcolato che non abbia speso più di 200 milioni per sviluppare questo farmaco, non sono certamente i miliardi che vengono descritti dall'industria farmaceutica quando parla delle spese per il farmaco. Quando, si è saputo che c'era questo farmaco, è cominciata una specie di gara tra le multinazionali per avere questo farmaco, che evidentemente è un farmaco molto importante e anche con grandi prospettive di sviluppo. Chi ha vinto è la Gilead, però per vincere, per avere il farmaco, ha pagato 11 miliardi di dollari alla Pfizer. Così nasce il fatto che il farmaco viene a costare qualcosa che costava l'equivalente di 80.000 euro, poi il prezzo di produttore diventano 80.000 dollari, che al prezzo di produttore poi sono diventati 45.000 euro. Quindi in questo caso il prezzo del farmaco regolarmente rallentato da chi ha speso pochi soldi diventa un prezzo astronomico, perché non conta la ricerca come mi è fatto di credere, ma conta, tant'è vero che nei primi tre mesi Giner aveva già incassato il triplo di quello che aveva speso, cioè aveva già incassato 33 miliardi, perché naturalmente il farmaco è molto importante. Allora, qual è la posizione del brevetto? Noi in Italia abbiamo 1 milione di persone che sono portatrici di epatite C e che quindi tutti andrebbero regolarmente trattati. Però a 45.000 euro, anche se c'è stata una trattativa segreta per cui sembra che noi abbiamo avuto uno sconto, non lo sappiamo perché la trattativa è segreta, che ci siano trattative segrete con fondi pubblici mi resta molto meraviglia, ma non possiamo essere la situazione. Noi, se avessimo potuto trattare 1 milione di persone che hanno, avremmo dovuto spendere 45 miliardi, cioè una cifra che è impossibile per il nostro servizio sanitario nazionale. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato delle graduatorie, per cui abbiamo trattato quelli che erano più gravi e abbiamo detto a quelli che erano meno gravi: aspettate, quando siete gravi vi diamo il farmaco, che è esattamente l'opposto di quello che si dovrebbe fare in una forma di razionalità ovviamente trattare il maggior numero di persone possibili. E qui ci viene in aiuto la legislazione invece, perché per i brevetti e per i farmaci c'è l'eccezione quando c'è un problema di salute pubblica, la licenza obbligatoria. Cioè, quindi se noi avessimo avuto il coraggio, ma il nostro governo ha preferito stanziare 500 milioni in più per pagare i farmaci, se noi avessimo avuto il coraggio di dare una licenza obbligatoria, avremmo potuto con 200 euro per paziente risolvere il problema molto grave, quello che ha fatto in altri paesi, tipo India, Egitto, eccetera. Perché il farmaco in realtà ha un prezzo alto ma un costo molto basso. Pensate che 1 chilo di questo prodotto che si può subire costa, andando a guardare sulle liste, per chi come noi ricercatori ne compra di grammi, non ne compra insomma al massimo un etto, costa 2.200 euro al chilo. Se voi traducete questo chilo di prodotto in prodotto farmaceutico, diventa un prezzo poi di 2.200.000 euro, cioè si moltiplica per 1.000 il reale costo del prodotto. Questo vi dice qual è la situazione e quanto sia giustificato il fatto di dire c'è un problema di utilità pubblica e se c'è un problema di utilità pubblica do una licenza obbligatoria. E questo, diciamo, si ripropone, perché avendo adesso molti farmaci antitumorali, per la verità che non hanno fatto neanche lontanamente l'efficacia di quello per l'epatite C, ma comunque quando avessimo farmaci antitumorali che veramente rappresentano un vantaggio sostanziale in termini di aumento di durata di anni di vita, ci troveremmo di fronte allo stesso problema, perché questi farmaci anche hanno un costo molto elevato. E quindi questa possibilità della licenza obbligatoria è un altro aspetto per migliorare la situazione. E poi ci sono tante altre cose che potremmo dire, per il tempo si è superato. Ne dico soltanto due, cioè una è quella di creare un fondo speciale per studiare situazioni in cui l'industria farmaceutica è poco interessata, che sono rappresentate da malattie rare, dalle malattie cosiddette neglette, le malattie del terzo mondo, la malaria, la schistosomiasi, un altro tipo di malattie, e terzo per gli studi di natura comparativa, che non ha, che diciamo non rappresentano certamente un interesse di studio per l'industria farmaceutica. Questo avrebbe un grande ritorno economico, cioè si pagherebbe da solo, anzi porterebbe grandi vantaggi, perché questi dati poi farebbero vedere cosa tenere e cosa rifiutare. E poi l'ultimo, io credo che bisogna intraprendere una serie di studi per capire quale può essere una, diciamo, un sostituto del brevetto. Ci sono già molti studi da questo punto di vista. I principali considerano la possibilità di un premio, cioè dire tu hai scoperto questo farmaco, io ti do un premio, però tu lo vendi a un prezzo che concordiamo che sia accessibile per le casse dello Stato e del Servizio Sanitario Nazionale. Ci sono molte elaborazioni su questo tipo di concetto e forse vale la pena di studiarlo. E quindi diciamo, i nostri giuristi tante altre categorie, insomma, con gli esperti del settore, potrebbero vedere se c'è la possibilità di mettere a punto un sistema che sia equo e che garantisca al tempo stesso un, diciamo, ritorno economico per chi ha sviluppato qualcosa che è di pubblica utilità, e al tempo stesso garantisca gli ammalati di avere a disposizione quel farmaco senza dover ricorrere a situazioni per cui il Servizio Sanitario Nazionale non può avere delle risorse per pagare questo tipo di cifre. Queste sono alcune considerazioni, naturalmente non risolvono il problema del brevetto. L'ultima cosa che posso dire, questa è un po' più arrischiata, ma potrebbe entrare nel novero, siccome siamo ricercatori, facciamo degli esperimenti. Un esperimento potrebbe essere questo, quello di mettere su una imprenditorialità non profit, che è una vecchia idea che potrebbe avere interesse, che naturalmente però richiederebbe un interesse pubblico, cioè mettere insieme chimici, diciamo, che non hanno universitari, che non hanno scopo di lucro, mettere insieme chimici farmaceutici, biologi, istituzioni, IRCCS, istituzioni che possono fare tutta la parte sperimentale, la parte clinica, e certamente a costi che sono probabilmente molto minore, un decimo di quello che costerebbe l'industria farmaceutica, e che poi possono dar luogo a prodotti che vengono commercializzati da industrie, ma con prezzi che vengono stabiliti con un accordo e che siano quindi sostenibili. Questo naturalmente richiederebbe che a livello italiano, nazionale o comunque a livello europeo ci fossero risorse sufficienti per far funzionare questa imprenditorialità non profit per 10 anni, perché questo è il termine necessario per vedere quali sono i risultati. Grazie.
Costo di produzione è un punto fermo però per il prezzo del farmaco, per stabilire poi il periodo di ammortamento del costo della ricerca.
L'ho detto, costa 200 euro e lo fa pagare 45.000 euro, quindi...
Grazie mille, e soprattutto queste, devo dire che questa ultima battuta più diciamo sperimentale, così dire, in questo contesto è molto vicina a temi che alcuni di noi hanno discusso, perché abbiamo ad esempio alcuni di noi pensato a un modello di impresa cooperativa, e quindi con, una, con un utilizzo, diciamo con una limitata vocazione al profitto, parlando di canons, di beni comuni. Non pensavamo alla ricerca sulla salute, diciamo finalizzata a prodotti per la salute, ma è chiaro che si potrebbe considerare che in un certo, per certi punti di vista, questi si dovrebbero essere trattati come beni comuni. Quindi
abbiamo la potenzialità di farlo.
E poi la parte molto importante, questo per gli economisti, il richiamo con l'esempio al fatto che molte imprese comprano e vendono altre imprese in quanto possessori, detenenti dei brevetti, senza in realtà svilupparli.
Questo, se posso, sanità, sta diventando sì, una regola comune. Cioè, sì.
Posso intervenire già questo? Allora, buongiorno. Intanto ringrazio il professor Caratini, ci sono mille suggestioni, non sarò in grado di prenderle tutte. Stravolgo un po' il senso del mio ragionamento per stare dietro al suo discorso, però devo anche venire incontro all'impostazione che ha dato il professor Sacconi. Stiamo parlando di che diritti, quali diritti, sono diritti esigibili, sono diritti in contrasto con altri diritti, sono diritti deboli, sono diritti più forti, quale prevale in caso di conflitto, eccetera, eccetera. Il tema è spaventevole, enorme, dal punto di vista giuridico, mettere in campo cognizioni tecniche molto specifiche di tutta una serie di settori del diritto che sono molto complicati, il diritto della proprietà intellettuale, il diritto della concorrenza, per non parlare poi del diritto della pubblica amministrazione per quanto riguarda gli appalti e tutto il resto, mette in gioco una quantità enorme di disciplina internazionale, europea e nazionale, che andrebbe in qualche modo coordinata per riuscire a vedere se si possono dare delle risposte ragionevoli. Diritto vero, esigibile, nel senso che è un diritto che io posso far valere, il diritto alla salute, o è un diritto sulla carta, o è in realtà un diritto fittizio perché non ho io personalmente, come tutti noi, gli strumenti per poi farlo valere. Allora, diciamo subito che il diritto alla salute è un diritto che non è previsto solo dalle legislazioni internazionali ed europee, che come tali si impongono ovviamente sui diritti nazionali, ma è un diritto per il 99,3% dei casi, se non la totalità, è un diritto riconosciuto dalle Costituzioni nazionali. E non dimentichiamo mai l'importanza, quando si tratta di implementare dei diritti che vengono concepiti magari in un certo modo a livello internazionale o europeo, di dimenticarci di fare i conti poi con invece le Costituzioni, i diritti fondamentali delle Costituzioni e i diritti fondamentali e supremi che gli Stati devono far valere. Le Corti nazionali, lo vedremo, hanno un'importanza spaventevole in questo settore, e lo hanno dimostrato in mille e un caso con una serie di impressionanti sentenze che hanno fatto storia delle Corti indiane, delle Corti supreme indiane, delle Corti supreme sudafricane, delle corti brasiliane, tutto il resto, nella misura in cui il cosiddetto clash tra il diritto di privativa industriale e il diritto fondamentale del malato ad avere il farmaco che non gli poteva essere garantito è stato garantito in ogni caso. Quindi, a livello internazionale è previsto gli strumenti sia duri che molli. Che cos'è uno strumento molle? Uno strumento molle sono tutti quegli strumenti che possiamo individuare e che non hanno la natura di un vero e proprio accordo internazionale. L'esempio ultimo, più impressionante, è l'Agenda 2030 sui nuovi obiettivi dello sviluppo sostenibile, che è stata accettata da tutti i governi del mondo a Parigi nel 2015 e che si è data per il 2030, cioè ha dato a tutti i governi, il compito di realizzare l'obiettivo numero 3, L'obiettivo numero 3 è assicurare delle vite salve, in salute healthy, e di promuovere il benessere per tutti a tutte le età. E naturalmente tutto questo presuppone tutta una serie di sub goal che sono obiettivi mondiali: abbattere la mortalità infantile, abbattere la mortalità durante il parto, eliminare le malattie globali come l'HIV, la TBC, la malaria, eccetera, eccetera. E insieme a questi sub-goal non dimentichiamo la copertura dei sistemi sanitari universali, che è stato fissato come l'obiettivo prioritario per ottenere questo, questo risultato. Allora, l'obiettivo di garantire a tutti significa che tutti i governi del mondo, e qui parlo di coerenza, che è un obiettivo fondamentale, perché se non parliamo di coerenza politica, istituzionale, a tutti i livelli, facciamo solo della retorica, è quello di migliorare oggettivamente, da qui al 2030, l'accesso prima di tutto a medicine di buona qualità e di prezzi affordabili, cioè di prezzi che siano accessibili, perché se una medicina è fuori dalla portata di chiunque la possa comprare, questa medicina non esiste, il tuo diritto alla salute è violato e tu lo puoi esigere, e gli strumenti giuridici sono infiniti. Allora, se tantissimo è stato fatto, moltissimo rimane ancora da fare. Rimane da fare in particolare per quanto riguarda l'accessibilità, i prezzi delle medicine, delle cure mediche e delle garanzie sanitarie per tutte, sotto non solo per quanto riguarda le medicine essenziali, salvavita, eccetera, eccetera, ma oggi ci sono problemi medici che sono comuni, purtroppo tutto il mondo sviluppato e non sviluppato, il mondo non sviluppato prima non aveva le cosiddette malattie non comunicabili, adesso ormai sono una causa di morte che è comune a tutti, e in particolare anche per il mondo ricco, e il problema dei prezzi non riguarda solo i paesi sottosviluppati o i paesi in via di transizione o il sub-Sahara o i paesi poveri del mondo, ormai è diventato un problema globale. Come diceva il professor Garattini, se i governi non hanno i soldi per poter acquisire dei farmaci che sono essenziali per la cura della propria popolazione, deve fare delle scelte, cosiddette scelte etiche o anetiche, ma rimane il fatto che sta diventando un problema enorme anche per i cosiddetti paesi ricchi, perché ormai ci sono calcoli che dimostrano che un'enorme quantità della nostra popolazione cade sotto la soglia della povertà per potersi garantire delle cure mediche. Allora, qual è il problema? Il problema è che i farmaci costano troppo. Il problema è perché i farmaci costano troppo. Questo è il punto centrale del problema, e se il brevetto in quanto tale è uno di quei fattori che, proprio perché incidono sul prezzo dei farmaci, deve essere rivisto, limitato, ragionato, circoscritto o ristudiato dai giuristi in particolare. Allora, non c'è nessun dubbio che la ricerca medica e lo sviluppo delle medicine ha altissimi costi. Al momento questi costi sono altissimi, sono calcolati in Europa, secondo gli dati che ho visto io, in 100 milioni di euro per un paziente, per un singolo paziente. E questi rischi, cioè questo altissimo prezzo, in larghissima misura è determinato da un fallimento intrinseco del modello con cui questi farmaci vengono sviluppati. Non lo dico io perché non sono un medico, sono una giurista, ma ho letto un sacco di rapporti che arrivano dai sistemi sanitari dei vari paesi europei, i quali hanno fatto accurati studi per vedere dove sono i problemi legati a questo metodo di sviluppo. Il problema più grosso è legato al fatto che c'è un altissimo rischio di fallimento. Questo altissimo rischio di fallimento significa che in realtà pochissime medicine o pochissime molecole alla fine di tutto questo processo risultano essere delle molecole che possono essere brevettate secondo gli standard internazionali, nazionali ed europei di brevettazione. E se ne perde un'enorme quantità per strada, ci sono un'enorme quantità di soldi che vengono investiti in studi clinici, perché per sviluppare una malattia, una medicina, c'è la fase della ricerca. Poi c'è ovviamente la fase clinica, che è fondamentale, il professor Garattini lo sa, non è che possiamo mettere sul mercato un medicinale che dovrebbe curare le gestanti e poi si scopre che gli fa nascere il bambino deforme, come purtroppo è successo perché gli studi clinici non sono stati condotti come dovevano essere condotti. Allora c'è un problema dell'enorme costo legato agli studi clinici, che normalmente vengono svolti in tre fasi, normalmente vengono non svolti dalle case farmaceutiche, neanche dalle università. Le università in larghissima misura, e qui il professor Gattini ha ragione, gli istituti pubblici in larghissima misura, sono quelli che fanno le ricerche di base a costi pressoché zero, arrivano allo zero, e non sono i costi della ricerca o del ricercatore che incide sul prezzo del farmaco finale. È tutto il procedimento che poi porta il farmaco ad essere sul mercato. Quindi dopo la fase della ricerca c'è la fase dello sviluppo. Tre fasi di studi clinici che vengono appaltati a delle imprese che ormai sono delle vere e proprie come dire, entità che si assumono l'onere di sviluppare in giro per il mondo tutti questi dati clinici, mediamente esternalizzano, vanno a cercare i pazienti in tutto il mondo, se ricercano in Sub-Sahara immagino che li paghino pochissimo, se ricerchino in Italia invece li pagano un po' di più. Ho letto recentemente che qualcuno gli è stato proposto l'altro ieri a Milano 10 euro per partecipare a uno studio clinico su non so quale farmaco, 10 euro al giorno. E il problema è che a seconda di quante sono le persone che vengono coinvolte, a seconda del tipo di target che viene fuori, primo, due, tre, quattro, lì si va sulle centinaia di milioni, perché poi tutti questi dati clinici devono essere coordinati. A questo si aggiunge la fase del marketing. A questo si aggiunge la fase del marketing, che naturalmente non fanno né le società che fanno i dati clinici né i ricercatori, ma che fanno Big Pharma. Big Pharma sono le grandi imprese farmaceutiche, che sono le uniche oggi per potenza, e dato anche il fatto che ormai, proprio perché hanno, come dire, la necessità di affrontare enormi rischi, si fondono fra di loro, si comprano fra di loro, anzi cannibalizzano quelli piccoli, aumentano il loro enorme potenziale in termini di denaro. Con questo enorme potenziale in termini di denaro sono in grado di fare quell'operazione che tutti riconoscono essere fuori dal procedimento etico di sviluppo della malattia, che è il marketing e la messa in come dire, sul mercato del farmaco, ottenendo da tutti i governi le licenze, le autorizzazioni, dall'EMA, facendo lobbying di tutti i tipi. Sono le uniche che hanno abbastanza soldi per poter sopportare il cosiddetto fallimento, l'altissima percentuale di fallimento che durante tutti questi studi vengono fatti, perché moltissime molecole vengono abbandonate, moltissimi dati clinici non vengono perseguiti perché una ricerca viene ritenuta più promettente dell'altra, si abbandonano quindi tutti i dati relativi a una ricerca che potrebbe essere promettente, e se quella su cui si è investito fallisce, caspita, il fallimento è enorme. Chi se lo prende sulle spalle? Non certo la piccola startup innovativa, se lo prendono sulle spalle le big pharma, le quali appunto, per far fronte a questo tipo di, come dire, di rischio che loro incontrano sul mercato, adottano queste strategie che di fatto ci portano di fronte al problema principale. Il problema principale è che non abbiamo solo un monopolio che riguarda il brevetto in sé per sé, che è un diritto di privativa, per cui se io ottengo il brevetto su quel farmaco nessun altro lo può sfruttare, eccetera, senza il mio consenso per un certo numero di anni. Ma c'è un problema di oligopolio, perché in realtà tutto questo mercato gira intorno a un gruppo estremamente ristretto di big pharma che sono, guardate caso, per l'80% concentrate nei paesi sviluppati, Europa, America, Giappone, Svizzera, e adesso cominciano in qualche misura anche a rafforzarsi nei paesi cosiddetti BRICS, cioè Brasile, India, eccetera, che sono quei paesi che prima che venisse imposto l'obbligo di rispettare i brevetti sui prodotti farmaceutici attraverso il meccanismo dell'accordo su TRIPS, non riconoscevano il brevetto e conseguentemente facevano quell'operazione di free trading a cui faceva riferimento il professore, che è l'operazione per la quale gli economisti dicono il brevetto ha un significato. Se io investo dei soldi in ricerca e sviluppo eccetera eccetera e in realtà consento a chiunque altro di saltare sui miei risultati e fare analogamente un profitto, non ha nessun senso che io investa dei soldi in ricerca e sviluppo per quello, perché quel profitto mi viene sostanzialmente rubato dal competitor generico, cioè dal competitore generico. Allora, chiediamo distinti i problemi del sud del mondo dai problemi del nord del mondo, anche se in larga misura sono overlapping. Il sud del mondo non si può permettere in nessun caso i costi delle medicine per questi meccanismi anche perversi che portano per esempio ad alzare i prezzi dei farmaci, da un lato perché più del 20% viene speso in marketing, dall'altro perché in realtà questi farmaci vengono venduti non al prezzo che sarebbe giusto, professor Garantini mi dica se è vero, non quindi al prezzo di costo o comunque con un ragionevole profitto, ma al prezzo che il mercato è disposto a pagare, perché nel sistema capitalistico il punto è questo: ti sviluppo un prodotto che oggettivamente con un ragionevole margine di profitto, ragionevole, poi non si sa quanto è ragionevole, per me dovrebbe costare 100, ma se il mercato è disposto a spendere 250, sono cretino, io non vendo a 250, ma andatelo a chiedere alla Pfizer, andatelo a chiedere alla Roche, piuttosto che non alla Novartis, te lo vendono a 250, perché? Perché il mercato è disposto a pagare. E quindi c'è tutto questo meccanismo perverso degli anchor price, cioè dei prezzi che sono considerati fissati, che le big pharma si danno dicendo quello è il prezzo che per me è il prezzo su cui deve essere convenuto, e tutti convengono. Allora il problema è ovviamente che il meccanismo è inefficiente, il meccanismo così come è previsto può avere un senso per i mercati ricchi e sviluppati, ma ha dimostrato di essere completamente inadeguato per i mercati non sviluppati e per i paesi più poveri del mondo che non hanno nessuna, uno, capacità di produrre farmaci, due, non hanno abbastanza soldi per comprarli. E perché? Perché non c'è mercato, perché in base a quale criterio bisognerebbe investire su malattie neglette, malattie rare o malattie che interessano i poveri del mondo, se in realtà vendere ai poveri del mondo non mi fa guadagnare abbastanza. Ecco perché i poveri del mondo, rifiutando il meccanismo del brevetto, hanno sempre fatto riferimento allo sviluppo delle medicine generiche, cioè del sostituto, che è la possibilità di arrivare ad avere un farmaco a un prezzo decisamente più basso. L'India è stata la farmacia del mondo, il Brasile anche, il Sudafrica per certi versi pure. E perché questi paesi sono quelli che hanno usato e o hanno minacciato di usare tutte le flessibilità che il sistema internazionale loro concede. Perché vi sia chiaro che il sistema internazionale non è un sistema, concepito da brutti capitalisti completamente, privi di considerazione per i problemi enormi del mondo. L'accordo più importante al mondo sul commercio internazionale, fatto in seno alla WTO, dedicato alla proprietà intellettuale, che è l'accordo TRIPS. È vero che è stato un accordo firmato nel 1995, ascoltatevi bene, perché negoziato dagli americani su impulso di due CEO, uno della Pfizer e l'altro dell'IBM. Sì, Pfizer, una delle più grandi big pharma, e l'altro IBM, perché l'obiettivo di ottenere quell'accordo originariamente era quello di far cessare quello che gli americani consideravano il pericolo mondiale, cioè la contraffazione e la pirateria. Contraffazione e pirateria. Quell'accordo è stato sostanzialmente negoziato dagli americani per portare a casa il risultato di norme che impedissero al mondo di piratare e di contraffare prodotti fatti nei paesi sviluppati. Ma è anche vero, e il professor Garattini lo sa, e chi ha studiato diritto internazionale qui lo sa, che questo è l'unico accordo al mondo, e anche il più importante, in cui tutti i paesi della WTO hanno accettato un emendamento al testo relativo specificamente alla tutela della pubblica salute. L'unico accordo al mondo. Allora, nel 2001, quando i paesi di sviluppo hanno detto non è chiaro se possiamo fare quello che suggeriva il professor Garattini, emanare o richiedere o imporre una licenza obbligatoria, perché io ho bisogno di quel farmaco, il prezzo è troppo alto, la casa farmaceutica si rifiuta di darmi una licenza volontaria, cosa che naturalmente potrebbe sempre fare, ma che naturalmente non hanno voglia di fare. Allora il mondo si è accordato per dire il meccanismo delle licenze obbligatorie è previsto regolamentato dall'accordo. Tutti i ministri dell'economia del mondo hanno detto noi lo accettiamo, e in più si è modificato. Che lei dice non si può emendare il brevetto, è vero, ma su una parte l'hanno fatto, per i paesi sottosviluppati che non hanno nessuna capacità o scarsa capacità di produrre farmaci, hanno previsto questo nuovo sistema compulsivo del paragrafo 6, che è un sistema di licenze obbligatorie per l'esportazione. Naturalmente ci sono tutta una serie di regole di paletti, naturalmente ci sono un sacco di giuristi, incluso l'amico Gustavo Milini, che doveva venire qui e che probabilmente l'avrebbe detto, che a lui le licenze obbligatorie non piacciono perché non sono lo strumento migliore per risolvere il problema, perché non manca la collaborazione, bla bla, però mettiamoci d'accordo. Tutto il mondo ha detto che questo è lo strumento principe con il quale si risolvono i problemi dei farmaci per chi non li può produrre. In secondo luogo, il professor Garattini ha riferito ovviamente tra le sue ipotesi di aggiungere in termini di brevettabilità la parolina magica valore terapeutico aggiunto. Io gli ricordo, non è un giurista, ma chi studia duramente queste norme sul brevetto in realtà sa benissimo che l'accordo TRIPS consente agli stati di escludere dalla brevettabilità tutto ciò che è fuori dall'ambito di applicazione del brevetto, perché non è nuovo, ma escludere anche tutta una serie di altre cose, tipo la possibilità di brevettare una molecola che successivamente si è scoperto ha un valore in più ma non così tanto importante, ma che potrebbe essere aggiunto. È sempre un problema di legislazione. Quello che deve essere chiaro è che i governi del mondo hanno la massima flessibilità, se vogliono, per poter disegnare un sistema in materia di proprietà intellettuale che elimina tutti i possibili abusi che possono essere messi in atto e che normalmente vengono messi in atto da chi è in posizione di monopolio e di oligopolio, tutti escludendo quello che non vogliono brevettare, limitando nel tempo, usando tutte le eccezioni possibili e immaginabili che sono previste dalla legislazione, incluso le licenze obbligatorie. L'Italia l'ha usata due volte, nel 2006 e nel 2009 contro una casa farmaceutica, e hanno in più un altro spaventevole strumento che dovrebbe essere oggettivamente usato e che è lo strumento delle norme sull'antitrust, e cioè le norme sul competition law, cioè l'idea di usare tutta quell'apparato legislativo che è previsto sia a livello del TRIPS, sia a livello europeo, sia a livello delle legislazioni nazionali per, come dire, limitare qualunque pratica abusiva. E queste pratiche abusive, con una rigorosa legislazione antitrust, sono quelle che per esempio impediscono e dovrebbero impedire, se ben usate, alle multinazionali di usare uno strumento terrificante che come quello che è noto come patent cluster. Cioè, abbiamo voglia di parlare di competizione generica, ma se io mi trovo di fronte a 1300 brevetti, come diavolo faccio a venire fuori da questa cosa? Allora, le imprese si organizzano e fanno il patent cluster, sulla stessa cosa, 1300 brevetti per diversi aspetti, oppure mettersi d'accordo tra di loro per fissare i prezzi. Non lo fanno solo le big pharma, lo fanno anche le compagnie generiche, lo fanno anche le compagnie generiche. Esce il farmaco generico che ha più o meno gli stessi effetti dell'altro farmaco, ma ha magari qualcosa di più, non è che si abbassa il farmaco originale. Il farmaco originale, prendetevi il potere di Viagra, io non lo uso, però immagino che il Viagra originale sia sempre rimasto a quel prezzo. I generici costano di meno? O in realtà, se c'è un vantaggio in più, addirittura alzano un pochino il prezzo e dopodiché si mettono d'accordo. Allora, gli accordi, come dire, antitrust, che devono, gli accordi che possono influire sulla normativa antitrust sono enormi, così come sarebbe necessario, perché non ce l'abbiamo, ma aiutare i paesi in via di sviluppo invece a dotarsi di normative antitrust efficaci per poter contrastare queste pratiche, sarebbe soprattutto importante. Terza cosa, appalti pubblici trasparenti. Appalti pubblici trasparenti. Qui la competition law entra immediatamente quando si parla di appalti. Allora, se uno è in grado di organizzare un appalto trasparente, la metà dei problemi viene meno. Ultimo problema, lo dico subito, abbassare le tariffe. Abbassare le tariffe e abbassare gli ostacoli non tariffari. Non è solo un problema di prezzi del farmaco finale, è che gli stati del mondo che si sono messi d'accordo all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio ad abbassare le tariffe tra di loro, per quanto riguarda i prodotti farmaceutici, i paesi più sviluppati, quelli che producono, nel 1995 hanno fatto un accordo per cui si sono messi d'accordo zero to zero tariff, tra di loro le tariffe sono a zero. Mentre, e questa è la cosa sorprendente, nel sud del mondo le tariffe sono ancora altissime e il risultato è che quello che, non so, in America costa 100, per assurdo, in Sud Sudan, proprio per le tariffe all'ingresso, viene a costare 300 e non ha nessun significato. In più c'è un problema, e su questo ovviamente ci sono tutti gli accordi che possono essere utilizzati, come il Trade Facilitation Agreement, eccetera, eccetera, e più ci sono le barriere non tariffarie. Le barriere non tariffarie sono altrettanto importanti. Se ci fosse una regolamentazione standardizzata al mondo per quanto riguarda i controlli sulla sicurezza, sulla qualità e su queste cose, che si uniformano a standard internazionali, le tariffe cadrebbero enormemente, e invece così non è. E sulle barriere non tariffarie l'Europa sta facendo un gioco sporco, perché da un lato dice che non ha nessun problema a far girare i farmaci generici non provenienti dal brevetto, che devono andare di qui di là, poi blocca all'ingresso dell'Europa i farmaci indiani che devono andare in Brasile, e l'India, scusate, si incazza e trascina l'Europa davanti all'organo di soluzione delle controversie della WTO. Io avrei veramente voluto che questo, che questa controversia fosse stata portata dall'India fino in fondo, invece hanno fatto una transazione con l'Europa. Ultima cosa, local production, certo, è una cosa che cara al professor Gustavo Ghidini, tra le tante cose da fare per risolvere questi problemi e aiutare i paesi del mondo a produrre loro stessi le loro medicine, per fare questo ci vuole trasferimento di tecnologie. E mi dispiace dire che l'obbligo, che è un obbligo che è previsto dall'accordo della WTO degli stati membri sviluppati, ove richiesti, di trasferire le tecnologie necessarie ai paesi in via di sviluppo, rimane sostanzialmente sulla carta. Ergo, ci vuole coerenza politica, istituzionale, internazionale. E quando parlo di coerenza politica, istituzionale e internazionale, qui dico solo due parole perché ci sarebbe da fare un altro incontro, dico che i paesi del mondo si dovrebbero vergognare nel momento in cui da un lato dicono che bisogna assolutamente far prevalere il diritto alla salute, dall'altro siglano accordi di investimento a livello bilaterale, multilaterale o globale, in cui infilano negli accordi di investimento tutto un capitolo che è relativo ai diritti di proprietà intellettuale, che si è dimostrato essere il capitolo in assoluto più pericoloso che esiste. Perché se è vero che in una controversia che riguarda la salute pubblica e in una controversia tra stati non si va davanti a tre singoli signori, persone fisiche, arbitri, ma si va davanti a dei tribunali, e gli stati, prima di andare a fare causa a un altro davanti al tribunale, ci pensano mille volte, nel momento in cui si mettono i diritti di proprietà intellettuale come parte coperti dagli investimenti e si siglano trattati in cui si dice che si accettano meccanismi arbitrari, noi ci ritroviamo, come si è ritrovato il Canada, ostaggio della multinazionale Eli Lilly, che l'ha trascinata davanti a tre arbitri, chiedendo al Canada un'enorme quantità di milioni di dollari canadesi, perché le corti canadesi, nove corti canadesi, fino al più alto livello, si erano permesse di invalidare un suo brevetto per mancanza di dimostrata utilità. Fino adesso gli arbitri si sono dimostrati molto ragionevoli, sia nel caso Eli Lilly, ICSID, gli arbitri hanno mandato, hanno respinto la causa privata della multinazionale dicendo che il Canada non aveva violato il diritto dell'investitore perché non aveva fatto un'espropriazione né diretta né indiretta, ma ha detto anche una cosa molto pericolosa, e ha detto che gli ha lasciato intendere che il prossimo arbitrato potrebbe invece occuparsi di una drastic change of law, cioè di quello che è stato definito un drammatico mutamento di legge come possibile causa di violazione del diritto all'investimento. Sotto questo profilo le multinazionali, tutte le multinazionali del mondo, io dico quelle criminali, quelle del tabacco, eccetera, eccetera, stanno assumendo degli atteggiamenti che sono estremamente aggressivi nei confronti dei paesi del mondo. Trascinano in causa i governi, come ha fatto la Philip Morris con l'Uruguay, come ha fatto la Philip Morris con l'Australia, sulle questioni del tabacco che incidono duramente sulla salute pubblica, pagano paesi fantoccio per fare causa ad altri paesi davanti alla WTO, per sentire dire che le legislazioni nazionali a protezione della salute pubblica sono in violazione di questo e di quello, bisogna fermarli. E allora il mio suggerimento è, oltre a tutto quello che ha detto il professor Garattini, è se c'è coerenza politica, o non si concludono questi trattati di investimento, o se non si conclude si toglie il capitolo sugli IP rights, oppure come soluzione alternativa si potrebbe dire che si inserisce la clausola per la quale se vogliono fare causa sugli IP rights vengono a casa nostra, davanti alle nostre corti e non davanti a tre arbitri pagati sempre dallo stesso circuito. Grazie.
Grazie Elia, e quadro interessante con anche suggerimenti pratici per il principio. Sarebbe anche per cui abbiamo trovato in sala qualcuno che si intende di antitrust, non so se mi chiede di dire nessuno questa possibilità, perché ha parlato delle cose, quindi sarebbe interessante, perché quest'idea della possibilità di usare il antitrust a protezione del diritto alla salute è abbastanza
previsto, è previsto dal diritto internazionale, è previsto da TRIPS, c'è scritto chiaro e tondo.
Purtroppo l'esperienza concreta che abbiamo non è delle migliori, nel senso che è stato utilizzato il diritto antitrust per un problema di prezzo molto elevato e che naturalmente era un caso che ha destato giustamente lo sdegno di tutti quanti. Ma dal punto di vista dell'amministrazione del diritto antitrust è probabilmente il peggior ambito dove il diritto antitrust potrebbe intervenire. L'ambito relativo agli accordi invece sarebbe molto più appropriato. Però questo riferimento al caso italiano va fatto. Invece io, se visto che sono stato chiamato in causa, sono stato molto interessato, non è questo, non è la questione antitrust, ma da un'altra considerazione della professoressa Boschiero. Cioè,
perché c'è una
registrazione di
sono stato molto interessato per una cosa che è relativa alla considerazione del fatto che la probabilità di successo della ricerca è molto bassa e le implicazioni che questo può avere. Questo è veramente non ho messo una cucina nell'orecchio, nel senso che in generale nella analisi economica di come funzionano i mercati assicurativi, tutte le circostanze nelle quali la probabilità dell'evento rispetto al quale ci si vuole assicurare, se si tratta di un evento negativo oppure la probabilità di un evento di successo nel caso di un investimento rischioso, di ricevuto, è molto bassa. La bassa probabilità di successo di accadimento dell'evento, positivo o negativo che sia, è uno dei motivi fondamentali che fa funzionare male i mercati assicurativi. Faccio solo un esempio che non attiene a speculare. Le calamità naturali. Il sistema delle calamità naturali è associato a due problemi dal punto di vista del funzionamento dei meccanismi assicurativi. Uno è che quando la calamità naturale si realizza, ovviamente è interessato non il singolo soggetto, ma tutta una collettività, e questo fa sì che la tutela assicurativa delle calamità naturali dovrebbe essere fatta su un mercato molto vasto, di dimensione sovranazionale. Però l'altra cosa che è ugualmente importante è il fatto che la probabilità di accadimento è molto bassa. E noi, se noi andiamo a vedere, nonostante tutte le speculazioni che ci sono, via di seguito, i mercati assicurativi delle calamità naturali non funzionano, ma non funzionano neanche nei paesi che hanno mercati assicurativi molto robusti, non funzionano negli Stati Uniti d'America, non funzionano nella Svizzera, per esempio. E sono uno dei motivi molto importanti che fanno pensare al fatto che la probabilità naturale bisogna intervenire non lasciando fare al mercato, ma lasciando fare alla collettività. Questo a me sembra un caso speculare, su cui non avevo mai riflettuto, anche perché non avevo neanche l'informazione che la probabilità di successo fosse così bassa, così piccola, di modo che i rischi del fallimento
sembra sono molto elevati. Che ne vada una su 10.
Benissimo.
Una su 10.
Perfetto. Quindi,
l'investitore chiede almeno il 20% come ritorno. Perfetto. E quindi alza il prezzo sulla base. Poi io non so se esiste un sistema assicurativo specifico, forse il professore lo sa perché conosce meglio.
Questo è un effetto, scusa, la probabilità bassa è a sua volta un effetto del sistema brevettuale, perché il sistema brevettuale è un sistema dove chi vince piglia tutto. Quindi la probabilità bassa non è dovuta al fatto che fallisce la ricerca, ma è dovuta al fatto che qualcuno arriva prima di me. E allora nel momento in cui arriva prima di me e brevetta, io ho perso tutto. E questo è il problema. Cioè non è un dato oggettivo naturale.
No, a sostegno di questo volevo dire una cosa che, diciamo, dal punto di vista generale va interpretata. È vero che le probabilità sono basse, però bisogna vedere cosa si fa. Cioè, in realtà, oltre al problema del brevetto, c'è un altro problema, che ogni volta che un'industria porta in clinica un prodotto, ha un grande vantaggio in borsa. Quindi l'industria è interessata a portare in clinica qualsiasi cosa, perché i primi studi clinici non è che costino molto, e invece rendono molto, e quindi hanno interesse ad arrivare presto in clinica. Ma se invece accettassero il principio di andare in clinica soltanto quando le evidenze sono molto forti, perché si parla, diciamo, anche recentemente c'è stata una discussione sui farmaci che riguardano l'Alzheimer, che non ce n'è uno che funziona. Però, signori, non è che possiamo andare in clinica quando c'hai nel topo il 10% di vantaggio, vai in clinica quando i tuoi esperimenti indicano che il vantaggio è molto forte, così forte da far pensare che ci sia un buon risultato. Se uno invece va in clinica per qualsiasi piccola speranza, è chiaro che poi saranno tanti i prodotti che saltano. Bisogna poi anche, diciamo, ridimensionare molte cose, perché non è vero che c'è tutta questa grande spesa per la ricerca. La spesa per la ricerca sul fatturato farmaceutico è del 7%. La spesa per la promozione è del 30% o più per cento, e i profitti sono il 25%. Quindi l'industria farmaceutica è l'industria che ha maggiori profitti, e che sono profitti sicuri, perché nonostante tutto quello che si dice, il mercato del farmaco non è un mercato, è un pseudo mercato, perché chi compra non sceglie e non paga. Chi sceglie, cioè il medico, non usa e non paga, e chi paga non sceglie e ne usa. Quindi, e c'è, con i servizi sanitari nazionali, c'è la certezza che se un farmaco arriva al commercio avrà sicuramente il mercato, che è il massimo mercato che può avere, perché oltretutto poi la informazione completamente asimmetrica, per cui c'è solo informazione nell'industria, fa sì che ci sia almeno un 50% di utilizzo improprio. E questo, diciamo, incide poi certamente anche sul costo finale. Quindi io credo che bisogna discutere più a fondo quando si può andare in clinica, perché andare in clinica vuol dire far correre il rischio al primo paziente che prende un farmaco. Insomma, il grado di incertezza oggi è molto alto, dovrebbe invece essere molto basso.
Ecco, come posso fare una domanda io personalmente su questo profilo? Perché io vengo da un ateneo dove noi facciamo esperimenti sugli animali, e poi siamo stati al centro dei dibattiti, è venuto fuori di tutto e di più. Facciamo un solito esempio dei topi. Allora, io quello che non capisco è così, dal punto di vista del meccanismo di sviluppo della medicina, è così utile continuare ancora a insistere su degli animali? Dove sta scritto che quello che funziona in uno stupido topo deve funzionare anche per me? Allora, non sarebbe meglio, come dire, per ridurre delle spese, immaginare di avere dei test fatti in maniera completamente diversa su qualcosa che sia più vicino all'essere umano? E qui le faccio una domanda da un milione di dollari. La domanda da un milione di dollari dal punto di vista etico è: Ormai siamo nell'era della robotica, siamo nell'era di tutto, stiamo sviluppando, come dire, sostituti umani per qualunque cosa, dobbiamo aiutarci ad andare in bagno, eccetera. Ma mi sembra a lei, come professore, eticamente inconcepibile immaginare che un domani, il futuro di questa ricerca, perché si può immaginare un dato clinico fatto, invece che non su cavi a cui danno dei placebi, ma fatto su degli esseri che sono non umani, ma che hanno le nostre stesse caratteristiche e sulle quali si può testare che cos'è una medicina veramente che fa passare il cancro o l'epatite, le sembra eticamente inconcepibile?
Ma è eticamente inconcepibile di non usare gli animali prima di arrivare all'uomo, perché abbiamo bisogno di avere degli organismi viventi, su cui e i robot non sono degli organismi viventi, non hanno per adesso, nessuno può dire mai, ma per adesso è così. Noi abbiamo in realtà, se potessimo utilizzare tutte le specie animali disponibili, abbiamo la possibilità di sapere quale meccanismo, diciamo,
è più vicino,
fisiologico, è vicino all'uomo. Noi sappiamo che il funzionamento cardiaco del maiale è molto vicino al funzionamento cardiaco dell'uomo. Per contro, non so, per studiare farmaci antivomito abbiamo bisogno di andare nella Bardillo, che è un altro. Quindi è un problema di scelta che dobbiamo fare. Il topo è molto importante perché intanto è un animale che si riproduce molto rapidamente, è un animale di cui conosciamo perfettamente la genetica, è un animale in cui possiamo inserire tanti tipi di umanizzazione attraverso interventi genetici, quindi possiamo fare in modo che le proteine prodotte,
topo,
cioè, per molti aspetti lo possiamo fare, cioè noi possiamo riprodurre la sclerosi laterale amiotrofica ereditaria, noi l'abbiamo nel topo, esattamente più o meno con gli stessi sintomi, con lo stesso tipo di situazioni. Quindi è certo che è difficile, cioè tutti siamo convinti che gli animali non sono l'uomo, però sono la cosa più vicina all'uomo che abbiamo a disposizione. Non possiamo farne a meno. Il giorno in cui qualcuno scoprirà che potremo farne a meno, saremo tutti felici di farne a meno. Ma se vogliamo curare le sofferenze dell'uomo, dobbiamo purtroppo ricorrere alla sperimentazione animale. Per cui intendiamoci, ci sono molte più protezioni che non per la sperimentazione umana, perché noi per studiare quattro topi cosa fanno? Abbiamo bisogno del comitato etico, del comitato del benessere animale, dell'autorizzazione dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'approvazione del Ministero della Sanità. Se devo fare un esperimento sull'uomo, mi basta parlare del comitato etico. Questa è la differenza. Insomma, che a me pare un po' eccessiva.
Mi sembra etico che a una carne umana che spontaneamente accetta di andare gli danno il placebo, e poi, anche se quando si dovesse provare la medicina è giusta, non gliela danno gratis, nemmeno a lui che ha fatto la carne umana.
Però lì c'è anche un buon problema dell'Accademia, cioè l'Accademia non può privilegiare gli studi clinici controllati dall'industria, perché si pagano 10-20 mila euro per ogni paziente reclutato, e invece possono fare la ricerca indipendente che può pagare soltanto 100 euro per ogni paziente come rimborso spese, non del paziente, ma di chi deve raccogliere i dati, di chi deve fare il lavoro che deve essere fatto. Insomma, cioè, i problemi sono, a mio parere, a molti livelli e vanno visti, però è certo che non possiamo andare avanti così.
No.
Non possiamo andare avanti con un sistema in cui oggi è il 18%, ma è in grande aumento, il 18% di tutta la spesa sanitaria nella sua straordinaria complessità va a pagare i farmaci, cioè non sta né in cielo né in terra, insomma, ci vuole proporzionalità in quello che si fa.
E di tutte le proposte che sono state avanzate come sistemi alternativi di delink, cioè di scollamento tra la ricerca e il vantaggio economico che uno dovrebbe derivare, secondo lei qual è il potere? Ce ne sono milioni, però adesso sono tutti, insomma, è una migliaio di iniziative, pull, push, the link di qua, di là, di...
Però scusa, prima di arrivare al delink, secondo me era giusto quello che diceva il professore, bisogna pensare al brevetto, perché 50 anni fa i brevetti erano diversi, proprio come cosa, erano molto più deboli, e di lì che è nata la cosa, è stato artificiosamente espanso l'ambito di esclusiva assicurato dal brevetto. Dal fatto che prima c'erano solo i brevetti per i procedimenti e poi sono usciti quelli per le sostanze, dal fatto che uno brevetta interi gruppi di sostanze senza definirne l'uso, dal fatto che si brevettano i tessuti umani, tutto,
cioè, brevettano il gene.
Quindi prima di fare il delitto del gene sarebbe il caso di rendere più piccolino il diritto di esclusiva.
Nulla ce lo impedisce.
No, tutto ce lo impedisce.
Ma anche guardi che cambiando solo il casissimo, voi giuristi. Io sto andando anche a parlare a gruppi di giuristi delle università italiane, perché penso che la giurisprudenza dovrebbe essere molto più collegata con la biologia, perché voi arrivate sempre troppo tardi a fare le leggi, invece dovreste farle nel momento giusto. Prima che si presentino i problemi. Allora, questo problema, per esempio, dei criteri con cui si approva un nuovo farmaco, condizionano straordinariamente tutto. Lei va, deve, se uno gli porta i dati, qualità, efficacia, sicurezza, lo deve approvare, se no va al Corte di Giustizia.
Allora, e non si occupa di prezzo.
Allora, cambiando questi, mettendo queste tre parole in più, io ieri ero a Bruxelles e l'ho proposto ad alcuni parlamentari europarlamentari, cioè se voi cambiate questo, cambiate completamente lo scenario, perché dovranno provare che il nuovo farmaco è meglio di quello che c'è, e credete a me che non sarà facile, è per quello che l'industria farmaceutica ha una lobby presente tutti i giorni in Parlamento a stare attenta a quello che succede, perché se si cambia questa cosa qui, cambia completamente tutto, perché bisogna dimostrare il meglio, e dimostrare il meglio non è così facile.
Naturalmente il rischio di fallimento aumenta, e quindi si potrebbe dire che, allora, detto così, aumenta il rischio di fallimento.
Certo, aumenta il fallimento delle cose che non sono utili.
Sì, certo. E quindi diciamo uno, però eviterei di intervenire prima, nel senso che arrivare fino in fondo con la dimostrazione che non ha fatto qualcosa di migliore di altri, naturalmente di molti razionali.
No, certo, ma questo qui seleziona prima, perché io non vado a provare un farmaco che non ho dimostrato già nei miei laboratori che è meglio di un altro nell'uomo. Oggi lo si fa comunemente, anzi se è un po' peggio di quello che già esiste, lo si va lo stesso in clinica, perché tanto l'approvazione si avrà, e quindi si avrà uno strumento che si può vendere. E non facciamo funzionare per nulla nel nostro sistema la concorrenza, perché noi abbiamo 20 farmaci uguali e li paghiamo tutti lo stesso prezzo. Non è che averne 20 si sviluppi concorrenza, li paghiamo tutti lo stesso prezzo e subiamo l'inflazione, perché ognuno cercherà di vendere il più possibile il suo, e la somma sarà molto superiore a quelli che sono poi in realtà i bisogni.
E poi comunque, professore, c'è questo fatto che lei, ma sì, sulla carta pubblica tutti i dati.
No,
sulla carta del 2016, ma in realtà non sono affatto pubblici, sono solo accessibili alle autorità competenti dei vari paesi. Quindi non ci sono i ricercatori che possono andare a guardare i dati clinici e su quelli incominciare a ragionare su qual è invece una linea maggiormente promettente oppure no. Anche questa è una vergogna, e questa è una battaglia che devono fare le università sulla open data e open source. Questa è una battaglia che devono fare l'università. Adesso l'università ha messo tutta la sua filiera di brevetti eccetera, l'ha tolta a quell'ente che c'era prima e ha messo in piedi la fondazione Filarete. Lo sai, vero?
Un IMIT.
Non c'è più un IMIT, adesso c'è la Fondazione Filarete. Tu sei andato a vedere le norme della Fondazione Filarelli, sei andato a vedere qual è la politica legislativa.
Ma questo è anche dovuto alle direttive ministeriali, cioè che l'attività di un ente accademico abbia come grande importanza il numero di brevetti che tu produci. È un assurdo.
Sì, ma io
noi dobbiamo lavorare per la conoscenza. Lasciate che l'industria lavori per
fare. Bravo, questo è il Ma il problema è che quando i nostri ricercatori scoprono qualche cosa, lo vendono a Big Pharma, lo venderanno al massimo prezzo possibile senza sapere, perché non hanno ancora fatto tutti i benedetti. No,
saranno sempre fregati, perché non hai visto un brevetto universitario che abbia prodotto.
Sono già in venture, sono già visto in partenza.
Non ne ho visti, vorrei vederne uno che veramente rende tanti soldi. E abbiamo 90 o quante università in Italia. Io non ho mai visto un brevetto universitario che possa dire top. Abbiamo preso 100 milioni che ci servono.
In America sì, però.
In America perché c'è tutto un mercato diverso. Pharmacet prende 11 miliardi per dar via il suo farmaco. Però lo paghiamo noi dopo.
Bene. Bene, direi che forse dico una parola concludendo. Allora, diciamo è quello che si dà, il testimone passa a quelli che vengono. Allora, un testimone che non passa è il suggerimento, secondo me, un po' inquietante di Mirin di avere dei Blade Runner perché non vorremmo avere una nuova edizione di Blade Runner.
Come io la voglio
ricordare, lui non dica ho visto hai usato un topo, la cosa proprio agghiacciante.
Scusa, ma tu non conosci il premio Nobel della letteratura? Never Let Me Go racconta proprio di questo, il giapponese.
Immagino.
Ecco, ti regalerò quelli.
Bene, d'accordo. Invece voglio dire che c'è un testimone che passa molto chiaramente a quelli che parlano la volta prossima, diciamo, di impresa e di lavoro, non tanto sul lavoro, nel senso che voi avete messo a punto, focalizzato questo problema. Da una parte c'è tutta la ragione per i brevetti e che gli investimenti in ricerca e sviluppo sono altamente specifici e idiosincratici, richiedono un investimento di gruppi di ricerca per lungo tempo, 10-15 anni, e se uno non riesce a portare a termine è tutto perso perché sono ad alto tasso di natura idiosincratica. Si è anche detto che questa idiosincrasia è minore, no, c'è, ma potrebbe essere diminuita se uno non intraprendesse per motivi, diciamo così, che gli sono consentiti dalla disciplina, anche delle attività, come dire, che potrebbero intraprendere. Ad esempio, se non puoi avere successo, se non fai qualcosa di migliore, ma invece pensi di potertela cavare semplicemente per qualcosa che è positivo, intraprenderai non di meno anche queste cose, ma a parte di queste falleranno in ogni modo. Però la giustificazione, la protezione degli investimenti ad alta natura idiosincratica è la base per fare i brevetti. Ma non è solo la base per fare i brevetti.
No.
La protezione degli investimenti idiosincratici contro il rischio di espropriazione è la base per avere le imprese, così come le conosciamo, giustificate dalla contemporanea teoria dell'impresa. La proprietà e il controllo sull'impresa in ogni brevetto è affidata al soggetto che finanzia investimenti altamente idiosincratici. Ma quello che si è più emerso è che in realtà questa protezione, parlando dei brevetti, consente un'ampia sfera, a latere di essere un'ampia sfera di abuso, come dice,
e
diventa la remunerazione, una posizione di monopolio, di oligopolio o con altri meccanismi. E quindi questo è esattamente il tema della. Che uno del tema della quale si potrà parlare quando si parla di più in generale di economia e di impresa, nel senso che gli investimenti, la proprietà e il controllo sull'impresa che protegge l'investimento specifico di una parte, dà in realtà contemporaneamente la proprietà di appropriazione sul valore creato dall'attività di impresa che espropria altri investimenti o altri soggetti, in ben in eccesso rispetto alle giustificazioni. Questo può essere probabilmente la base per ripensare non solo il tema dei brevetti, ma il tema dei diritti di controllo e di partecipazione alla distribuzione dei diritti di proprietà, ovvero proprietà e responsabilità verso altri soggetti che, pur non detenendo la proprietà, hanno ce l'ho di meno dei diritti a vedere protetti i loro interessi o qualche volta una parte del valore, perché anch'essi contribuiscono, essendo un'attività di impresa, un'attività congiunta, cooperativa, bla bla. Quindi io ringrazio molto perché, oltre a quello che avete detto di interessante sul vostro tema, avete aperto già il discorso della prossima volta.
Bene.
E siccome io sono la